The Bones of the Heart è il quarto album dei Suez di Cesena, che tornano dopo 8 anni da Illusion of Growth. Il disco è uscito per Canyon Record e ne parliamo con Luigi Battaglia, voce synth. Ciao, bentrovato.
Ciao, ciao. Ciao a tutti, mi ricordo molto bene di quando siamo venuti 8 anni fa, è un piacere essere qua.
Sì. È davvero un piacere, voi siete una certezza e quindi sì, immaginavo che il vostro disco venisse fuori bene. E ti chiedo subito, c'è un filo rosso che lega questo disco nuovo al precedente? Sono stati momenti compositivi spezzettati? Cosa c'è stato in mezzo, insomma, durante questi 8 anni?
Ma guarda, sicuramente c'è stato il precedente album si chiamava Illusion of Growth, quindi l'illusione della crescita. E, nel frattempo è successo che, volenti o nolenti, passati diversi anni ci siamo trovati comunque cresciuti. E, il filo rosso che li lega può essere rappresentato da una parola che a volte può essere in negativa, ma che in realtà è fonte di novità, che è crisi. Se forse il precedente album era nato da una crisi legata a un impatto generazionale, ci si interrogava su quello, quindi essere adulti in un mondo in cui a volte ci si fa fatica a riconoscere o anche solo per capire in che modo fare la propria parte o essere se stessi. E qui ci siamo, diciamo, trovati di fronte a un altro tipo di crisi, che poi vuol dire confronto, vuol dire mettersi in discussione, dando in qualche modo per scontato che si fosse già adulti, che si fosse già grandi. E quindi ci sono due lati, c'è il lato dello scontro verso, lasciami dire, verso il mondo, verso la realtà, che a volte non si accetta ed è comunque una forma di resistenza e di crescita. E l'altra è quella verso se stessi, quindi uno sguardo alla propria vita particolare, dal punto di vista dei testi visti dai miei occhi, ecco, quindi magari anche filtrando le esperienze di vita che nel frattempo avevo io. Mentre invece per quello che riguarda uno sguardo nel mondo hanno contato molto, molti testi sono ispirati da foto che sono state viste attraverso reportage, fotografi di scenari di guerra anche molto vicini a noi che ci rimanevano come stampati nella testa, quindi non andavano nessuno giù, rimanevano lì e quindi non potevamo fare a meno di scriverci sopra e non potevo fare a meno di prendere ispirazione per un testo, per cui ce ne sono diversi legati agli scenari di guerra in Siria che sono ancora drammaticamente recenti, agli sbarchi, a un'umanità che cerca in qualche modo una propria strada e noi siamo così nella nostra, comunque se vuoi anche nonostante le difficoltà di oggi con le crisi legate alla pandemia eccetera, comunque in una realtà felice ci troviamo a vedere quello che ci succede intorno e non sai cosa fare, non sai se ha senso incazzarti anche magari per le piccole cose di tutti i giorni quando vedi cose così enormi e quindi questo disco nasce un po' da interrogarsi su questi aspetti. Ci sono tante domande, forse poche risposte, ma insomma l'esigenza di parlarne era troppo forte.
Va bene. E da dove inizia il disco? Qual è stata la prima canzone completata?
Ah, dunque, fammi pensare. Noi abbiamo incominciato a fare questo disco nel 2014, già un anno dopo, in realtà. Devo dire che c'è un filo conduttore nella nostra storia insieme come Suez che dura da più di 20 anni. Ogni disco ha rischiato di non vedere la luce. E così anche questo. Noi ci siamo messi a fare pezzi nel 2014, ma c'erano visioni differenti. Eravamo divisi tra fare una parte più live e quindi andare suonare fuori o piuttosto che scrivere di nuovo altri pezzi. Quindi ci siamo trovati nel 2015-2016 a rifare tutto da capo. Il primo pezzo che probabilmente è rimasto così com'è, devo dire, The Bones of the Earth, nato praticamente da chitarra e voce, ed è quello che ha poi fatto l'ossatura di tutto il brano. Anche We Are Universe è stata una delle prime canzoni, così come Harriet. Quindi quelle sono state, diciamo, le basi, le abbiamo fatte intorno al 2017-2018. Poi ci siamo messi a fare, diciamo, i pezzi improvvisando. Noi abbiamo questo approccio abbastanza libero alla prova, non sappiamo quello che succede quando improvvisiamo, non c'è una persona che viene e dice ho il pezzo. Questo è un po' la nostra caratteristica, la nostra forza, quello che ci stimola. Per cui fondamentalmente dall'ossatura che parte da un giro di accordi e una melodia base, che tutti i pezzi avevano, ci siamo trovati nel 2019 a farli in maniera intensiva e sostanzialmente li abbiamo finiti di registrare 2 settimane prima del lockdown dell'anno scorso.
Bene, bene. E, insomma, ricordiamo anche gli altri musicisti dei SUES, oltre appunto te Luigi Battaglia, ci sono Ivan Braghittone alle chitarre, Marcello Nori batteria e percussioni e Manuel Valeriani al basso. E allora il disco inizia con Hard to Say, il cantato quasi parlato, confidenziale, introduce appunto il disco un discorso duro da raccontare, ma necessario per essere consapevoli di quel che accade e provare a migliorare il futuro. La melodia della chitarra nella seconda parte sembra quasi raccontare la sperata serenità prossima ad accadere. Come è venuta fuori?
Ma Hard to Say è venuta fuori, diciamo che il cantato, allora l'ossatura musicale c'era già, il cantato è venuto fuori in maniera un po' più tardi. Questa è colpa mia, perché per me scrivere è molto raro, io scrivo quasi solo per i brani che facciamo, e per me quindi scrivere è un po' come strapparmi fuori un pezzo di carne, un pezzo di me. La parte bella è che quando devo scrivere, insomma, sono un po' come in una sorta di travaglio interiore, perché devo tirare fuori quello che magari non sono capace di dire normalmente. Hard to Say passa da una mia esperienza, da litigi con la mia compagna sostanzialmente, da una guerra che, insomma, che è un po' anche il filo conduttore di questo disco, però questa volta tra le mura di casa, in cui, insomma, nessuno si vuole in certi momenti mettere in secondo piano e, insomma, si ragiona con l'orgoglio e quindi a volte ti accorgi più tardi che forse avresti potuto agire in maniera diversa, ecco.
Ecco, benissimo. Poi c'è We Are Universe cantata come col cuore in gola, insomma un uomo che ritrova i suoi figli in un campo di rifugiati in Siria, le lacrime di disperazione con la batteria leggera che incomincia la strada delle note con i synth che fanno il vento gelido e poi insomma la voce e le chitarre alzano i toni che si trasformano in gioia pura, in speranza. Com'è venuta fuori?
Sì, We Are Universe è, se vogliamo, composta da due lati della stessa medaglia. L'immagine che la ispira è proprio di questo uomo siriano, insomma, che si ritrova, io ringrazio, non smetterò mai di ringraziare i fotografi che vanno sul campo di reportage, perché ci fanno vedere delle immagini che ti vanno proprio dentro. Un uomo che ritrova i suoi figli in un campo di rifugiati, ma lui è dall'altra parte della rete, per cui l'unica cosa che può fare è stare lì e cercare di toccarli. E quindi uno scenario drammatico. Dall'altra parte, quando dovevo scrivere il testo, in quel periodo stavo così, guardando alcuni filmati legati a nativi americani, quindi i veri indiani, non quelli che abbiamo portato noi. E mi colpiva molto il loro approccio alla vita, all'essere legati alla natura ed essere in equilibrio con se stessa. E quindi da un lato c'è la drammaticità e dall'altra parte c'è anche musicalmente, tu l'hai percepito, una parte quasi di spensieratezza. Se vogliamo è il tentativo di collegare, di trovare un senso nel casino enorme che c'è nel mondo, ma anche dando il giusto posto alle cose positive, perché poi alla fine noi nelle nostre vite da occidentali, quali tutto sommato siamo privilegiati, almeno in questa fase del ciclo del mondo, dobbiamo sforzarci comunque di lottare ogni giorno per qualcosa di meglio.
Benissimo. Ecco, We Are Universe è anche un video. Chi l'ha curato e com'è andata?
Ma guarda, We Are Universe, noi non abbiamo, come ti dicevo, una persona che arriva e dice ho l'idea, non c'è uno che scrive il brano. We Are Universe era nato da questa mia sensazione, da questi video che in quel periodo stavo guardando, legati ai nativi americani, alle loro filosofie, e legato a una musicalità che volevamo dare, quindi partendo da un giro di accordi, volevamo fare una canzone che rimanesse lì, cioè che non esplodesse, che facesse percepire da un lato l'inquietudine e dall'altra parte qualcosa di positivo. Non siamo mai stati bravi a fare canzoni allegre, forse perché ci troviamo e scriviamo musiche e testi quando abbiamo qualcosa che ci colpisce, a volte non dal punto di vista proprio dell'allegria. E quindi per noi è un modo di interrogarci e trovare fuori qualcosa di bello che prima non esisteva, per cui è nato da così, se vuoi, un'immaginazione mia legata al testo, ma a un curare insieme l'idea di un brano che raccontasse un po' questa sospensione, e quindi essere in equilibrio, essere in sospensione tra le cose drammatiche che esistono e accadono e invece la necessità comunque di dare un senso alla propria vita, proprio come individui, come se stessi, e quindi di fare qualcosa di positivo.
Ecco, bene. Sì, però è anche sì, Robert, la prossima canzone, la richiesta di perdono per non esserci stato nei confronti di un'anima fragile, un giro psichedelico, una seconda voce che risponde, è supportata così, e così diventa un abbraccio musicale. Come è venuta fuori?
Mi devi ripetere il brano perché non ho sentito bene, scusi.
Robert.
Ah, Robert. Sì. Ah, Robert, ho ancora in mente com'è nata. Allora, io dovevo andare in sala prove, dovevo arrivare in sala prove, ma come spesso accade sono in ritardo. E quella volta ero in ritardo di brutto, quindi quando parcheggiai la macchina, noi abbiamo la fortuna di provare in questa cantina, diciamo che è poi la casa dove abitava, dove ci sono ancora i genitori del batterista, di Marcello. Abbiamo sempre provato lì e quindi è in un posto molto bello, appena fuori dalla città, nelle prime colline Cesenati. E ho parcheggiato la macchina col cuore in gola, adesso entro, e la prima cosa che mi colpì nel silenzio della campagna era questo riff che stavano già facendo i ragazzi in sala prove, ed era il riff, era il giro di basso di Robert. La prima cosa che ho fatto è stata mettermi al microfono e cantare una melodia che avevo in testa, e Robert fu la prima parola che dissi, e la melodia è rimasta quella, il giro di basso e il portante è rimasto quello, e così è nata Robert. Robert sostanzialmente è dedicato a tutti quelli che cadono nella propria vita tante volte, e siccome io sono uno di quelli che ha rischiato anche a volte di far fatica a rialzarci, e ringrazio di aver trovato sempre persone attorno a me che mi hanno dato modo di, di avere come una seconda possibilità e fare meglio e più di prima, è un messaggio a tutti quelli che si sentono caduti e che fanno fatica a rialzarsi. Non guardatevi mai indietro, andate avanti.
Bravo, sì. Ecco, poi la title track The Bones of the Art, dedicata ad Alan Kurdi, insomma cantata in un altro modo ancora, perché sì, non canti sempre nello stesso modo, c'è sempre una sfumatura molto molto marcata. Sì, cantata con le sillabe allungate in questo modo, insomma, quasi a diventare urla. Come l'avete composta?
Allora, questa è nata veramente chitarra e voce. Quando a volte si inizia la prove, così si parte, si inizia a suonare a freddo, quindi ognuno porta nel frattempo l'esperienza, anche solo l'istinto che ha accumulato dall'ultima volta che ci siamo visti e parte. Quella volta, niente, c'era un giro di chitarra leggero, in acustico, che aveva iniziato Ivan, che non ricordo esattamente se poi è rimasto quello, ma... Io avevo in testa questa fotografia di questo bimbo morto nel naufragio insomma, nel Mediterraneo per arrivare nelle coste mediterranee, quel bambino con la maglia rossa, molti magari se lo ricorderanno ancora, spiaggiato completamente.
Sì.
E non riuscivo a spiccicare parola quando partì quell'accordo, non so come, mi viene in mente quella immagine.
Quell'immagine.
E scrissi così, insomma, non iniziai neanche a cantare perché non c'era ancora il testo, non c'era la melodia. Noi partiamo in questo modo, molto istintivo, e cerchiamo l'ossatura e la melodia portante. Poi il resto lo affiniamo sempre attraverso delle improvvisazioni successive. E come questa immagine, non avevo ancora chiaro il senso del testo, mi venne l'immagine, scrissi in un foglio le ossa della terra, un po' come se sentissi l'esigenza che anche la terra avesse un suo scheletro in cui noi come singoli individui non sprofondiamo, e mi sono chiesto: ma dove vanno a finire tutti quelli che finiscono male come questo bambino? Ecco, speriamo che finiscano in un qualcosa, insomma, che vanno a comporre un qualcosa come le ossa della terra, anche se non esistono, che ci aiutino a noi, insomma, a tirare avanti nei migliori modi.
Ok, poi in Ariet le sillabe allungate, storte, sono contrapposte alle note corte. Ricordi Calvin Johnson, non so se
sì.
Ce l'hai presente, Beat Happening. Insomma, una canzone che cerca di tirare su, parafrasandovi, certo. Cerca di essere un posto per le belle persone. Come è venuta fuori?
Esatto. Non dobbiamo avere paura a lanciare messaggi positivi. Harriet è una canzone veloce, una canzone energica, ed è nato da anche questo, da un'improvvisazione. Quindi quella sera i ragazzi incominciarono a suonare, io rimasi probabilmente ad ascoltare, aspettando un'ispirazione, spesso faccio così, e sostanzialmente l'ispirazione arrivò da una cosa che accadde nel luogo di lavoro, ecco, una giovane madre, una persona di una quarantina d'anni, che senza neanche conoscermi troppo, io la conoscevo come una persona molto energica, molto positiva, ci divertivamo un sacco, insomma, a dire le classiche cavolate che si possono dire al lavoro tra una roba e l'altra. E un giorno arrivò distrutta, era veramente distrutta per una cosa che aveva praticamente causato l'arresto di sua figlia adolescente. E aveva paura di perdere la figlia, di perdere la casa. Io non le chiesi neanche esattamente che cos'era successo, perché non ce ne fu neanche il momento. Si tratta di un quarto d'ora che mi portai a casa, e sostanzialmente racconta un po' di come a volte la solidarietà dei colleghi di lavoro l'hanno un po' aiutato a tenersi su. E quindi mi voglio immaginare che ci sia un posto anche per le persone buone, e a volte anche stupide e ingenue, che magari fanno anche delle cavolate, che a volte possono anche ricadere sui figli, sui quali spesso ci si sente in colpa se qualcosa va storto. Ma vogliamo pensare che ci sia che il mondo sia fatto anche per le buone persone, soprattutto per le buone persone, perché certo, sono quelle che se lo pigliano nel sacco.
Ah. Ecco, poi c'è Eat the Man, una canzone piena di rabbia che si alza in piedi con questo finale carezzevole, in nome forse di un po' di comprensione per la parte offesa, come è venuto fuori.
Sì. La seconda, diciamo che questo è un disco che può avere forse, per me è molto, devo dire Francesca, è molto bello sentirselo un po' raccontare anche dalle tue parole, perché sai, questo è quasi un album per noi secolarizzato, che è nato nel tempo e però è rimasto lì quasi sedimentando le cose più importanti, quindi è bello sentirselo dire, perché noi con questo lockdown è anche un bel po' che non ce lo suoniamo più,
ci
siamo quasi di dimenticarcelo, per cui grazie per i commenti che fai. Sì, a noi piace quando, non esagerando, ma ci piace molto far esplodere il petto, quindi con delle cavalcate, con una rabbia, un'energia che si lascia andare e sfogare. E la seconda parte dell'album forse è caratterizzata in maniera maggiore da questo, Eat the Man è una di quelle canzoni. Semplicemente nasce anche qui dal guardare un pezzo di un telegiornale. In quel periodo c'erano gli sbarchi provenienti dagli sbarchi, non erano sbarchi, erano in realtà transumanze di uomini che scappavano dalla Siria e cercavano rifugio in Ungheria. E non so se vi ricordate, ma andò molto di moda in quel periodo l'immagine di quella reporter ungherese che in diretta nazionale, mentre commentava, fece lo sgambetto a un uomo che aveva in braccio suo figlio e correva verso quella che per lui era un po' la libertà. E questa foto, questa canzone nasce da immaginate di essere quell'uomo con quel figlio in braccio a cui viene fatto uno sgambetto da una poveretta. E quindi così esplose il pezzo.
Ok, poi c'è Humanity is Dead con il basso e la batteria che in cornice ne colorano di scuro le melodie e il synth, insomma che punterella gli attimi che sembrano colpi al cuore, insomma la voce si fa più disperata, feroce, e la chitarra ricama delle speranze forse insomma utopiche. Come è venuta fuori?
Diciamo che in un momento così anche di introspezione è nato questo pezzo scheletrico, è nato proprio da due note che volendo potevano anche ripetersi per tutto il pezzo e rimanere così come due note di proprio neanche accordi di chitarra e la voce. Tanto scheletrico voleva essere insomma l'ossatura di questo pezzo, che tradotto vuol dire l'umanità è morta, e il messaggio che vuole dare. Poi in realtà anche questo è un pezzo che cresce, ha un basso molto presente, una batteria che poi alla fine esplode e una chitarra che praticamente si gioca anche qui con dei synth stra marci e arroganti, come degli assoli che si intrecciano da loro. Insomma, questo è un invito a tutti a non rimanere mai indifferenti, a non scegliere mai la condizione più comoda se senti che è quella che ti snatura. A volte, forse già dalle scuole superiori, impariamo ad obbedire, impariamo a fare i compiti, impariamo a fare le cose che ci dicono i professori, anche se voglio dire, non è che non sto attribuendo nessuna colpa al mondo della scuola, ma è un po' per fare un paragone. E quindi impariamo troppo spesso a stare zitti e a non dire un cavolo pur di non dare rogna, e pensiamo che poi alla fine, tanto alla fine quello che ci occupa la maggior parte della nostra vita è il lavoro o la ricerca del lavoro o la famiglia. E poi pensiamo invece che lì possiamo recitare una parte e magari essere noi stessi in altri frangenti di vita, che non so, quando abbiamo un hobby, quando abbiamo qualcosa. Il problema è che poi se iniziamo a pensare così, questo piccolo momento in cui siamo noi stessi si restringe sempre di più. E allora dobbiamo essere noi stessi sempre. E per noi Suez questo passa da fare una guerra contro l'indifferenza e essere sempre molto attenti, anche se questo vuol dire a volte arrabbiarsi più del dovuto, e alla nostra età, perché ormai abbiamo tutti intorno ai 40 anni, rischiare di dover prendere la pastina della pressione troppo presto.
Ok. E poi c'è best place, insomma, sì, che raggiunge veste psichedeliche con la voce classicamente dark new wave, la speranza di un posto migliore sembra volare, perché forse insomma solo un sogno. Sì, come è venuto
best
fuori?
Best place è un po' una cavalcata, una di quelle cose che noi Suez, se ci lasci improvvisare, facciamo di solito alle prove, ci vengono, non dico facili, ma ce l'abbiamo nel DNA complessivo. E questa è una delle cavalcate, diciamo così, più significative che abbiamo voluto incidere. E, sostanzialmente, tu hai descritto molto bene la parte musicale, la parte del testo che poi ha aiutato ancora di più la musica a dare un contributo veramente fondamentale, ma è quello che parte da un'esperienza lavorativa, lavorando in un ospedale che ha anche delle stanze, diciamo così, di lusso, però ti accorgi che insomma alla fine, quando uno sta male, può stare anche in una stanza di lusso, ma alla fine la vita a volte non ti lascia scampo. E allora questa è la storia di una persona che capisce che ormai non gli rimane molto, e alla fine capisce che al di là del denaro, della stanza di albergo, che è quasi quella in cui si trova piuttosto che in ospedale, capisce che comunque deve trovare un momento di lucidità per fare i conti con se stesso e essere sincero l'ultima volta verso se stesso.
Perfetto. Ecco, poi c'è Kobani che chiude il disco, insomma quasi una preghiera, un ritmo che scandisce il dolore quando diventa insopportabile, perché per una persona forte che cade in battaglia. Com'è venuta fuori?
Sì, Kobani, anche lì è uno di quei modi in cui iniziamo a fare dei pezzi in maniera molto scarna. Rispetto al precedente album, Kobane sintetizza abbastanza l'idea che abbiamo avuto in questo nuovo lavoro, che è quello di non cercare degli arrangiamenti straraffinati, non cercare mille strumenti da intrecciare, ma di lasciare trasparire l'ossatura del brano, fatta da quattro strumenti in croce, e volutamente anche nelle registrazioni, lasciando anche degli errori. Kobane anche qui è fatta di un'ossatura molto scarna, ma parla di un'eroina, una che potrebbe essere un'eroina dei giorni nostri, questa ragazza che poteva avere oggi 30 anni, una ragazza che è realmente esistita, si chiama Aiz, una ragazza turca che nell'onda delle restrizioni della libertà che a tutt'oggi perdurano con Erdogan, capì che non c'era più spazio per lei, era perseguitata, e allora questa ragazza di 20-22 anni se ne andò a combattere sul fronte curdo. È reale, questa è una cosa che realmente esiste, ha combattuto 3-4 anni fino a che insomma nel 2018, se non sbaglio, poi alla fine insomma cade in battaglia, ma la foto che c'è in giro di lei la potete anche cercare, è quella in cui sorride con il mitra in mano, in cui si fa, la cosa fondamentale non è qui la guerra, non è qui ancora una volta la morte, ma è il fatto della sua scelta, cioè questa ragazza a 20 anni ha capito che la sua libertà era in pericolo e ha detto: sai che c'è? Salgo su una montagna e a combattere con altra gente, con altre donne tra l'altro, e a guardare in faccia chi mi vuole sparare e a provare a sparargli per primo. Questa della scelta è un po' un qualcosa che mi ricorda il coraggio che a volte non mi trovo io e che invece mi sforzo di trovare guardando anche queste foto ricordandomi di questa storia.
Benissimo, ecco, allora il disco, dove e come è stato registrato?
Ah, il disco è nato in questo modo, noi avevamo solamente un modo per fare un qualcosa che andasse oltre quello che avevamo già fatto, non ci andava di ripeterci, anche questa è stata un po' la causa di questo lungo tempo. A un certo punto abbiamo capito che l'unico modo era allestire nella nostra sala prove uno studio di registrazione con autonomo in cui poter avere la libertà di andare a registrare e fare quello che volevamo. E per cui è stato registrato da noi, l'abbiamo registrato noi nella nostra sala prove con l'aiuto fondamentale di un amico che ci ha prestato parte della strumentazione, che è Cominotti, un ragazzo che aveva uno studio di registrazione in cui abbiamo registrato il nostro secondo lavoro. Mm-hmm. E quindi da di lì poi, quando eravamo convinti, abbiamo registrato gli arrangiamenti, le tracce, e poi abbiamo portato a mixare queste tracce cercando di sapere bene che cosa volevamo. Tant'è che l'abbiamo fatto registrare ad una ragazza che non abbiamo mai conosciuto, che è dall'altra parte dell'oceano, in America, perché avevamo sentito i suoi lavori, ci erano piaciuti molto l'approccio che aveva, quindi un approccio abbastanza, se vuoi, vecchio stile, quasi analogico, pochi orpelli ma molta, molta sostanza. E allora abbiamo deciso di darlo a lei, Lena Sacker, che ci ha magistralmente mixato il brano in pochissimo tempo e ce l'ha anche masterizzato.
Bene, bene. E ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Ma sai, essendo un album a lunga gittata, c'era un po' il nostro dubbio nel fare un qualcosa di coerente. Non volevamo un album che suonasse in cui i pezzi sembravano vecchi o comunque appartenenti a un altro. C'è stato un momento, come ti dicevo all'inizio, in cui abbiamo fatto tabula rasa di quello che avevamo fatto nei 2 anni precedenti e siamo ripartiti da capo. E l'obiettivo era di fare qualcosa di coerente, non di fare il super brano, di fare il super pezzo, ma di fare un album che avesse un filo conduttore, che fosse coerente, di dare un messaggio così completo, fatto di 8-9 brani, all'ascoltatore, al nostro interlocutore principale, senza che volevamo che chi ci ascoltasse in questo brano, in questo album, non apprezzasse una sola canzone, ma apprezzasse un po' il progetto e il filo rosso che lega tutto quanto.
Bene, bene. E chi ha curato la copertina del disco e com'è andata?
Ecco qua, io mi sono dato da fare per quanto riguarda la registrazione, dopodiché ho abdicato, perché fortunatamente abbiamo Marcello, il nostro batterista, che è appassionato di grafica, e con la sua compagna e un gruppo di amici, Marcella Magalotti e anche la Vicky, la sua compagna, che ringrazio enormemente a nome di tutti, hanno fatto veramente un ottimo lavoro, perché quando chiudi un disco a volte è come chiudere, non so, questa è una mia sensazione, perché parte la voglia di suonarlo, ma prima, quando lo chiudi, è un po' come, che ne so, finire di scalare una montagna e ti siedi e non ti ricordi neanche della strada che hai fatto, quasi no, non volerti ricordare neanche dei pezzi che hai scritto, che hai suonato. Invece loro hanno reinterpretato, trovando una loro chiave personale ma assolutamente pertinente, per cui hanno dato qualcosa, un di più che è veramente in linea con il brano. Hanno fatto dei lavori semplici, perché la semplicità era quella che cercavamo, l'immediatezza insomma del messaggio, ma veramente calzanti, tant'è che insomma abbiamo appena iniziato, ci sono tanti video che possono ancora uscire.
Bene, bene. E com'è venuta la collaborazione invece con Cagnin, che ha pubblicato l'album?
Beh, la collaborazione con Cagnin è venuta abbastanza semplice nel momento in cui abbiamo capito che per produrre qualcosa che ci andasse bene avremmo dovuto praticamente diventare soci di una nostra casa di produzione. E quindi la Canin Records nasce da una cosa che avevamo in testa da tanto, tanto, tanto tempo, quello di poter essere un'etichetta, oltre che per noi, anche per nuovi talenti e nuove persone, che, nuovi artisti che non si ritrovano molto nei canoni e nei canali di distribuzione e di produzione odierni e avessero bisogno di qualcuno di più vicino al loro mondo. E così è nata Canin. Quindi Canin siamo praticamente noi, con la volontà di produrre anche altri e di essere una scialuppa di salvataggio, anzi di lancio per tanta gente.
Perfetto, perfetto. E quante canzoni nuove?
Volevo una menzione particolare al cane. Il cane è quello che ci accoglie tutti i giorni, quelle volte che andiamo in sala prove, perché è il custode della nostra sala prove, quindi insomma è bello tosto, per cui devi anche andargli bene.
Benissimo, benissimo. E allora adesso quante canzoni nuove inedite avete da parte?
Ma guarda, inediti non abbiamo, no, non abbiamo nulla, noi siamo fatti in questo modo, tra un album e l'altro siamo un po' come una molla che accumula, che vive, insomma, senza neanche tanto preoccuparsi di quello che, di dovere per forza tradurlo in musica o in testi, e poi quando si ritrova e si dice, bene ragazzi, adesso
ne abbiamo abbastanza.
Adesso suoniamo, iniziamo a improvvisare, iniziamo a suonare, il nostro incipit è bene ragazzi, accendiamo gli ampli e iniziamo a suonare, e da lì nasce fuori sicuramente qualcosa che ci riguarda, che è tutto quello che insomma abbiamo accumulato nelle settimane e mesi precedenti.
Certo.
È una piccola magia che ancora accade, per cui lunga vita a questa magia.
Bene, bene. Allora, per avere il disco cosa bisogna fare? Se vuoi lasciare riferimenti?
Per avere il disco, bene, noi siamo su certamente un po' tutti i cloud, Spotify, Bandcamp, piuttosto che abbiamo anche una
pagina Facebook.
La nostra pagina Facebook, poi ci dà una mano l'ottima Digipur, ringrazio qui fin da subito anche Elena Raugel che ci ha, diciamo così, accolto e capito e supportato, e ci sta supportando anche nella prova e nella comunicazione, e quindi abbiamo fatto per il momento dei CD, per cui saranno acquistabili tranquillamente nei vari canali ufficiali, ma per chi vuole anche scrivendo tramite Facebook glielo mandiamo senza nessun problema. Adesso stiamo aspettando per vedere un po' come vanno, perché ci piacerebbe anche fare il vinile, per cui vediamo insomma se non ci prende subito la voglia di fare un altro album dall'oggi al domani, faremo anche il vinile. Per il prossimo album siamo ancora indecisi se aspettare un anno o 10,
ecco.
Non lo sappiamo ancora.
speriamo di fare dei live
che ci mancano tanto.
Va bene Luigi, è stato un piacere riascoltarti, un abbraccio a tutti i Suez e speriamo anche di fare un live alla radio quando torna normale questa situazione.
Tu sei stata la prima e unica che ha avuto l'onore e l'onere di avere i Suez in Unplugged, non l'avevamo mai fatto prima, non l'abbiamo più fatto. Chissà, magari presto ne facciamo un'altra versione.
Speriamo. Va bene.
Grazie Francesca, grazie Radio Sherwood, ancora
alla
una volta.
Prossima, ciao, buona musica.
Ciao.
Buona musica ancora.
Ciao, grazie. Ciao.